Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Buonasera, cari ascoltatrici e ascoltatori, per la nuova puntata. Non ci credo, ma è vero. E cominciamo ancora una volta con un caso di assoluta mala giustizia. Enrico Costa, deputato di Azione, in una nota dà notizia della decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno annullato la sanzione disciplinare inflitta al presidente del Tribunale di Asti, che nel 2019 lesse in aula la sentenza di condanna prima dell'arringa della difesa e, accortosi della gaffe, stracciò pubblicamente il foglio contenente il dispositivo. Le due giudici all'atere erano già state assolte dal CSM, che però aveva condannato il presidente del collegio. Ora anche questa è stata cancellata. Le sezioni unite hanno certificato che infischiarsene delle argomentazioni della difesa, decidendo senza che neanche siano esposte, non è sanzionabile. Ridicola la motivazione, imputando al CSM di non aver controdedotto adeguatamente le circostanze stressogene addotte dalla difesa del magistrato. Enrico Costa, giustamente, annuncia che della vicenda interesserà il ministro della giustizia. Cosa significa? Che se un magistrato è stressato può fare ciò che vuole? Chiederò al ministro Nordio di inviare l'ispettore ad Asti per verificare su quante sentenze abbia influito lo stress corroborato da perizia media del presidente del collegio che avrebbe causato la grave mancanza. Questa vicenda ci insegna che finché le sanzioni disciplinari, la responsabilità civile, le progressioni di carriera se le decidono fra colleghi, prevarrà la tutela degli interessi comuni e delle logiche di corrente, seguendo il motto «Domani potrebbe capitare anche a me».
Smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Thank you.
Se la dieta a base di insetti può rappresentare il futuro nella ricerca di cibi alternativi, alla mensa di Banca Italia pare che qualcuno voglia anticipare i tempi con una certa fretta. A prenderla con ironia sono gli stessi sindacalisti della CISL, dopo che un dipendente si è ritrovato un grosso scarafaggio nel piatto di spinaci che stava per mangiare durante la pausa pranzo nella mensa aziendale. In questa rivoluzione culinaria sembrerebbe che la nostra mensa aziendale stia anticipando i tempi, scherzano i sindacalisti nel comunicato con tanto di foto del caso scoppiato lo scorso 30 giugno. Nella foto diffusa dalla CISL si vede l'insetto di circa 30 mm accostato alla moneta per rendere più chiara la dimensione importante della bestiola. Purtroppo non si tratta di un piccolo volatile che potrebbe essere atterrato inavvertitamente nel piatto del malcapitato, ma di uno scarafaggio senza vita, sepolto al di sotto di una porzione di spinaci e sicuramente cucinato. Davanti a quel piatto, il pensiero inevitabilmente è andato a Braccio di Ferro, che mangiava gli spinaci per legato contenuto di ferro, raccontano i sindacalisti, anche se nel corso degli anni è stato dimostrato che per un mero errore di traduzione li mangiava per assumere la vitamina A. In questo caso, però, nessun fraintendimento. Per la CIS quell'insetto non è capitato lì per caso e, ovviamente, la ricerca di alternative di cibo per il futuro c'entra davvero poco. Quel caso non sarebbe stato un incidente casuale che può capitare se si mangia nell'area esterna, ma siamo davanti a un evento con una responsabilità della cucina. Lo scarafaggio è stato imbustato assieme agli spinaci dal responsabile della cucina per repertare l'accaduto e chiarire la faccenda con i fornitori. Ma nel frattempo la versione data dal sindacato pare un po' claudicante. Ci ha comunicato che molto probabilmente si è trattato di una svista di chi ha aperto la busta agli spinaci acquistati da terzi e che nell'inserirli nel contenitore per avviare la cottura non si è accorto di nulla. Il caso ora è stato portato alla direzione, ai responsabili della mensa e del contratto gestito da Banca Italia, oltre che ai colleghi della mensa. Nel frattempo, per i dipendenti del servizio banconote di Banca Italia, non resta che lanciare il tam-tam perché tengano gli occhi aperti sui piatti che stanno per gustare. E un avviso sarebbe già arrivato alla ASL e al comando dei carabinieri dei NAS, che potrebbero approfondire cosa succede in quella cucina che serve ben 400 pasti al giorno.
Il ragno Sabine che si va al potere con schede firmate da prede incollate alle tele, ci sa fare, la Vespa gli concede l'alveare.
Abbiate fede, le cose stanno per cambiare.
Vaneggia, vive in una reggia e ci caleggia d'oltranza, comizi della sostanza di una scorreggia. Mostra cimici, cita saggi e si pavoneggia. Noi scarafaggio all'oscuro di ciò che maneggia. Si ribella la formica rossa che rissa con la nera che la manganella quando passa. Come un fuco la sbattono in cella se scassa, specie se alla cresta e non la passa. La mosca verde e prati merde si perde spesso tra le stronzate del congresso. Scarica le moschezze e nel cesso che nessuno può stare nel soggiorno senza permessa.
Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale ti sono entrati nel sedere. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale ti sono entrati nel sedere.
Del potere sono insetti inetti per molti aspetti, asettici mani caretti per i rettili, chiusi in parlamenti come tarli nei cassetti, talmente assenti che li prendi per suppellettili. Hanno vite piatte come platte, piattole nelle patte, di notti con lucciole nelle bettole, sparano sciami di frottole, ma nascondono le pallottole, come zecche tra le setole, come i coleotteri fanno i brillanti, se tu con amanti mandi di comanti, di diamanti e i grilli, luci di cantanti, di dilli, ammutoliti da insetticidi e puranti, di bruchi benestanti, che pagano crisali di perali di farfalla, ma restano ripugnanti, alibi da libellule stagnanti, che andando avanti fanno più ammutinati che nel Bounty.
Vieni a vedere su, vieni a vedere
Si era addormentato mentre riportava a casa a Roma i passeggeri di un volo Ita Airways partito da New York destinazione Roma. Ma ora il giudice del lavoro di Roma ha annullato il licenziamento del pilota che aveva schiacciato un pisolino in orario lavorativo perché è illegittimo secondo il giudice e lo condanna il datore a risarcirlo. Non solo, ma il pilota avrà anche diritto a ricevere lo stipendio dal momento del licenziamento, 26 maggio 22, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, e ITA dovrà anche reintegrare il pilota. La compagnia avrebbe infatti violato la procedura contenuta nello Statuto dei lavoratori, impedendo al pilota di difendersi. La dinamica dei fatti. Era la notte del 30 aprile 22 quando si sono perse le tracce, per 10 minuti, del volo ITA Airways AZ-609. L'aereo, un Airbus A330, decollato da New York 7 ore e mezza prima, non ha risposto ai controllori di terra in territorio francese, facendo temere il peggio e facendo quindi immediatamente scattare le procedure d'allarme, che prevedono pure la messa in allerta dei cacci militari. I jet, alla fine, non erano stati utilizzati e il velivolo civile era atterrato regolarmente nella capitale italiana. Sebbene i passeggeri non fossero mai stati in pericolo, era stata avviata un'indagine interna volta a stabilire cosa fosse davvero successo. 3 settimane dopo la vicenda, il comandante era stato licenziato perché, spiega ancora ITA, l'indagine ha portato all'individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore sia durante il volo che una volta atterrato. La compagnia parlava di condotta professionale non coerente alle norme comportamentali e lavorative e sottolineava le forti incongruenze fra le dichiarazioni rese dal comandante e l'esito delle investigazioni interne che hanno portato al venir meno del rapporto fiduciario in ambito lavorativo. E vediamo le motivazioni del giudice. L'annullamento e il licenziamento risale al 21 luglio scorso e riguarda le modalità, secondo il giudice illegittime, con cui è stato formalizzato il licenziamento. Nella lettera, ITA sostiene che l'addormentamento avrebbe determinato, insieme ad altri comportamenti, un gravissimo rischio per la sicurezza del volo e dei passeggeri. Questa è l'accusa della compagnia. Ma secondo il giudice sono illegittime le modalità con cui ITA ha mosso queste contestazioni e formalizzato il licenziamento. La compagnia avrebbe violato l'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Un'azienda può licenziare un dipendente, ma rispettando una procedura specifica. Per l'articolo 7, il datore di lavoro deve adottare un provvedimento disciplinare contestando esattamente l'addebito, cioè la compagnia avrebbe dovuto scrivere che il soggetto si era addormentato anche se per pochi minuti. Nel caso di specie, invece, la compagnia si è limitata a dire che era stato un comportamento non conforme per la sicurezza dei voli dei passeggeri. Francamente questo ci lascia molto perplessi perché si intendeva benissimo quale fosse il rischio corso da passeggeri per un pilota che si addormenta. Tutto ciò non è valso comunque a scongiurare che il giudice ha reintegrato il pilota nel posto di lavoro e speriamo bene che non si addormenti una seconda volta.
Di parlarti mentre il mondo dorme, mentre la luna si alza ed il cielo l'accoglie. Ho paura perché sbaglio sempre le parole. Sono un bambino che si è perso e non saprà mai dove. È la mia stupida fragilità. Quando rinchiudo fuori la realtà. E come si fa lasciarsi dietro la città. Io resto qua a bere qualcosa in questo stupido bar. Tu forse dormirai. Sì, adesso dormirai. capito che non sono come tu credevi, che mando sempre via chi mi teneva in piedi. In questa strada tu mi chiedi in me cosa ci vedi. Il cielo sta piangendo rumore sui vetri, è la mia stupida fragilità. Quando rinchiudo fuori la realtà, come si fa lasciarsi dietro la città? Io resto qua a bere qualcosa in questo stupido bar. Tu forse dormirai. Se adesso dormirai. E come si fa lasciarsi dietro la città? Io resto qua a bere qualcosa in questo stupido bar. Tu forse dormirai. Se adesso dormirai, tu adesso dormirai. Se adesso dormirai, tu forse dormirai.
E sperarlo in Ghana? Curarne in una REMS il parziale vizio di mente? Alla fine nell'uno nell'altro, perché poi i paraocchi della burocrazia lo rimettono in strada a dispetto del processuale giudizio di pericolosità sociale in ragione della grave patologia psichiatrica connotata da ideazioni deliranti e persecutorie e da assenza di consapevolezza di malattia concreto, pericolo di ricaduta in atti eteroaggressivi aggravato dall'assenza di una rete familiare e terapeutica. Questo è il giudizio del medico legale di questo giovane ghanese. A Pavia, il 24 luglio scorso, il magistrato di sorveglianza aveva ribadito l'espulsione del trentenne una volta che il 24 agosto avesse finito di espiare in carcere i 2 anni inflittigli nel 21 per rapina del telefonino di un clochard. Ma sul ricorso del difensore, il tribunale di sorveglianza ha revocato l'espulsione perché in Ghana quelli con la sua schizofrenia rischiano trattamenti disumani, contrastanti l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E per contenerne allora la pericolosità sociale, ne ha ordinati il ricovero in una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In vista dell'espulsione, l'uomo era però intanto stato già trasferito dal carcere di Pavia nel romano CPR, ovvero il centro di permanenza per il rimpatrio, di Ponte Galeria, dove la polizia, una volta revocata l'espulsione, venerdì 25 agosto scrive alla procura di Milano di indicare allora la REMS. Urgente, in quanto questo CPR procederà in data odierna alle dimissioni dello straniero dalla struttura. Solo che la procura da interpellare non è Milano, ma è Pavia. La polizia del CPR di Roma non aspetta e già l'indomani, sabato 26 agosto, conferma le dimissioni da questo CPR dell'uomo, di cui si è scordata la pericolosità sociale, e aggiunge solo che l'ex detenuto dichiarava domicilio presso un onlus di Milano. Com'è finita? Non si sa più niente di lui e questo gira per l'Italia con la sua pericolosità addosso.
Sembrano tutti matti, di te che ridi, non entra in nessuna foto, ho il fatto stesso che quando arrivi non c'è più il prima, c'è solo il dopo, e mi sembrano tutti matti, quelli intorno così distratti, dovrebbero innamorarsi solo a guardarti, perché tu non sei così.
Sentenza, segno di enorme civiltà, la Corte di Cassazione interviene ancora in difesa dei nostri amici animali, vietando categoricamente i collari no bark. Per i giudici, i dispositivi di questo genere non sono assolutamente in linea con le caratteristiche etologiche del cane. La terza sezione mette dunque fine a una diatriba fra animalisti e case produttrici dei collari, che ha avuto un enorme successo negli ultimi mesi. In particolare è stato ricostruito il fatto, nel senso che al momento del controllo l'animale portasse un collare anti-abbaio, cosiddetto appunto no bark, provvisto di due pioli di metallo a contatto diretto con il collo, i quali emettevano scosse elettriche a ogni vibrazione delle corde vocali, con conseguente dolore, così di fatto impedendo al cane di abbaiare. Inutile per la difesa dello scellerato proprietario del cane sostenere che il collare si attivava a distanza con telecomando e che quindi l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che era stato effettivamente utilizzato. I giudici hanno disatteso questa tesi, affermando che il collare portato all'animale dell'imputato non apparteneva alla tipologia di quelli suscettibili di essere comandati a distanza, per i quali soltanto è necessario accertare se gli stessi siano stati o meno azionati al fine di verificare la concreta produzione di gravi sofferenze, bensì appunto a quelli che determinavano in automatico scosse elettriche al laterale del cane. Per la Cassazione, insomma, con giudizio di fatto sorretto da una logica e giusta sentenza, è stato argomentato e le ragioni che inducevano a ritenere come, nel non breve tempo in cui il cane si era allontanato dal padrone, percorrendo almeno 7-8 km e vagando in strada, da ostacolare il traffico, lo stesso aveva ragionevolmente abbaiato, così azionando gli impulsi elettrici produttivi di quelle gravi sofferenze che certamente integrano il contestato reato di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura. Ma mi domando, ma come si fa a fare una cosa del genere?
Quattro cani per strada, il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. O ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà, e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va, va dietro ai fratelli e si fida, ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Giulio ha 11 anni, la sindrome di Asperger è un quoziente intellettivo 146, quello medio, guardate, è intorno ai 100. Secondo i criteri universalmente accettati in base ai quali classifichiamo e etichettiamo le persone, Giulia ha qualcosa in meno e qualcosa in più rispetto agli altri. Nella sua ancora breve vita ha già potuto sperimentare entrambe le condizioni, faticando talvolta a mettersi in sintonia con i codici degli esseri umani, ma al contempo risolvendo problemi matematici a cui io non riuscirei ad applicarmi neanche dopo 146 reincarnazioni. Queste due paroline, più e meno, sono la nostra dannazione. Chi si sente più rischia di diventare arrogante, e chi si sente meno tende a patire le pene dell'inferno o a trasformarsi in violento per reagire alla carenza di autostima. E Giulio? Beh, Giulio è il primo italiano della storia a frequentare le scuole superiori a 11 anni, in base a un progetto speciale che gli consentirà di prendere la maturità quando i suoi coetanei saranno ancora agli inizi del liceo. Avrebbe tutto il diritto di considerarsi un fenomeno, come di essere terrorizzato all'idea di passare per tale. Invece, ai suoi ormai ex compagni della scuola elementare, che volevano capire da lui questa benedetta storia del più e del meno, ha risposto: «Io non sono più intelligente di voi, sono solo diverso». Perché alla fine, cari ascoltatori, è proprio così. Siamo tutti diversi, però ciascuno a modo suo, ed è per questo che ci rende tutti uguali.
Mi piacerebbe sono intelligente e seguo un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare
Lo sciocco in blu, ya ta ta ta. adesso con la gente.
Padre divorzia, non si cura più della figlia, le poche volte la incontra la tratta in modo sprezzante fino a negarle definitivamente il saluto. Così una 18enne, dopo una lunga battaglia legale, ha ottenuto dal Consiglio di Stato di poter cambiare cognome, rinunciare a quello del babbo e usare in esclusiva quello della mamma. Un cognome, quello paterno, che per lei era oltretutto imbarazzante, oggetto di dileggio da parte dei coetanei. La vicenda, anticipata da Lucca in diretta, parte dal ricorso che la giovane 2 anni fa presenta di fronte al TAR Toscana, dopo che una prefettura regionale gli ha negato questa possibilità. Ma i giudici le danno ragione. Ma è il Ministero dell'Interno a impugnare la sentenza e a rivolgersi al Consiglio di Stato, che alla fine le dà ragione, in considerazione del fatto che la ragazza ha spiegato di aver preso una decisione ponderata e certa e ha detto ai giudici che voleva cambiare cognome anche per onorare l'impegno e la forza con cui la figura materna ha saputo compensare un vuoto e una ferita che avrebbero potuto causare conseguenze assai più dannose e cicatrici più profonde sulla mia persona e dentro di me. Nel caso di specie, recita la sentenza del Consiglio di Stato, la ricorrente in primo grado ha motivato la sua richiesta di attribuzione del cognome materno in luogo di quello paterno che le è stato assegnato, ope legis alla nascita, in quanto non rispondente alla sua identità di figlia. Nella richiesta ha ripercorso la sua vicenda personale, ha descritto la sofferenza derivante dall'incuria e dall'assenza del padre, il disagio derivante dal suo cognome, ritenuto ad essa estraneo e per di più ridicolo oggetto di dileggio, il disinteresse del padre nei suoi confronti al punto di privarla perfino del saluto. Direi che questa volta è una sentenza che applaudiamo, e quindi questa volta non è mala giustizia, ma è buona giustizia.
Thank you.
c'è niente di male se vogliamo cambiare, se cerchiamo qualcosa di meglio da fare. Ti presento mia madre, lei voleva cambiare, così un giorno le ho fatto le carte, è iniziato a scappare e cambiare. Non c'è niente di strano quel che amiamo.
Ancora una volta buona serata cari ascoltatrici e ascoltatori, mi auguro che la trasmissione vi sia piaciuta, ricordando soprattutto quel Giulio, quel giovanissimo ragazzo con quel quoziente così particolare, ma anche con una grave disabilità. La vita qualche volta è ingrata e grata al tempo stesso, ti dà una cosa ma te ne vede da un'altra parte. Comunque ringraziamo ancora che c'è vita, questa grande vita. Alla prossima puntata.
Quella musica dolce che in passato l'ha fatta cambiare.
Non ci credo ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.